Cioè, se ricordate quando sul personale non veniva eseguito il tampone, e la spiegazione era che non si facevano i tamponi per il semplice motivo che, essendo già carente il personale, se questo poi risultava positivo doveva essere messo in quarantena e quindi aggravare ulteriormente sulla carenza di personale. Quindi è stato proprio un atto proprio premeditato, voluto, di mandare allo sbaraglio una categoria di lavoratori. Questa stessa cosa si sta manifestando anche adesso, non facendo i tamponi, ma arrivando a delle, per esempio, è uscita una circolare della regione che interessa il personale sanitario e anche quello della scuola, che dice in pratica che chi viene a contatto fuori dall'attività extralavorativa con un contatto stretto già certo positivo, se non ha i sintomi il lavoratore può continuare a lavorare, però quando poi è di riposo deve essere messo in quarantena. Quindi questo è sempre fatto in quella funzione lì di recuperare sempre il personale, però allo stesso tempo dal punto di vista della diffusione si prendono dei grossi abbagli, perché uno entra in contatto fuori dal lavoro con un positivo, va nel nucleo familiare in casa, che poi lo stesso va al lavoro e che può infettare i colleghi e poi a loro volta i colleghi li ammalati, è un circolo. Difatti molti lo chiamano distanziamento part-time, distanziamento quarantena part-time.
Percorsi sporco pulito all'interno dei due ospedali non sono assicurati. Da noi hanno fatto delle strisce, cioè come se fossimo da qui a lì, lì è sporco e qui è pulito, come se il virus stesse dentro la striscia, cioè i percorsi sporco pulito sono un'altra cosa, cioè non è lo stesso corridoio che si fa il discorso dello sporco e del pulito, proprio delle robe assurde. Ho fatto vedere tutti gli ospedali hanno queste linee per terra, da una parte c'è lo sporco e dall'altra è pulito. La situazione dell'ospedale San Paolo e dell'ospedale San Carlo è talmente incasinata in questo momento che i lavoratori vengono spostati da una parte all'altra di ogni presidio, per cui ci si ritrova con situazioni difficili da gestire in questo momento, perché questa confusione generata dalla direzione generale di spostare il personale è dovuta al fatto che non hanno assunto come dovevano il personale infermieristico e ausiliario. Tanto più che stanno ricorrendo alle ditte esterne, personale delle cooperative, per supplire questa carenza. Infatti stanno dando interi reparti in gestione al personale di cooperativa esterno, interinale, non assunto. E questo crea un altro problema, il problema che invece di assumere ricorrono a queste ditte con personale molto più precario di quello a tempo determinato. Per il futuro vorrà dire che sempre di più gli ospedali saranno gestiti da cooperative e non da personale, diciamo, interno, che ha tutti i diritti e una paga maggiore rispetto a quelli delle cooperative. Quindi c'è un risparmio sul personale, perché poi viene pagato dalla cooperativa e il prezzo orario è inferiore a quello dei dipendenti. E sempre di più non ci sarà personale assunto a tempo indeterminato, per cui gli ospedali faranno fatica a gestire queste cose. Oltretutto il discorso del personale dato dalle cooperative genera poi una contrattazione e a volte anche tangenti sul dare in appalto a queste cooperative i servizi. Se io do 150.000 euro per gestire un reparto, di questi 150.000 euro solo una parte va al personale, l'altra parte va alla cooperativa che ha fatto l'appalto.
Ed
durante l'epidemia avevano promesso l'assunzione di oltre 65.000 operatori. Sono numeri che già mancavano prima della pandemia, perché il blocco delle assunzioni per quanto riguarda il pubblico impiego è in vigore dal 2009. Quindi fino ad oggi non hanno mai assunto se non quelli che andavano in pensione per sostituirli. Non nel rapporto uno a uno, ma per ogni tre in pensione due che assumevano. Ecco, quindi a livello nazionale un dato certo c'è. Idem per quanto riguarda la regione Lombardia. La regione Lombardia, secondo i dati delle varie associazioni infermieristiche, il dato si assomma intorno ai 10.000 operatori che mancano. Anche qui avevano promesso di assumere, però il nostro assessore Gallera ha detto che ne ha assunti 1.700. Però in questo periodo ne sono andati, anche con la famosa quota 100, un bel numero di pensionati, ne sono andati via 1.500. Quindi le assunzioni si sono ridotte a qualche centinaio di infermieri. E quindi, come diceva Gianni, il ricorso a queste cooperative motivate dal fatto che non si riescono a trovare infermieri in giro. Però questo non è molto vero, perché di infermieri che non sono occupati ce ne sarebbero anche su intorno ai 25-30.000 unità in Italia. Ecco, quindi il problema dappertutto è proprio la carenza di questo personale, che anche per quanto riguarda la nostra azienda si fa sentire, perché i carichi di lavoro stanno aumentando, le assunzioni non arrivano tramite le cooperative, che tra l'altro sono poi destinate per la maggior parte nelle carceri, che sono tipo 120-130 unità di operatori tramite le agenzie gestiscono la situazione sanitaria all'interno delle tre carceri che fanno riferimento al San Paolo. E quindi gli aumentati carichi di lavoro, che vuol dire, per esempio, in questi giorni parlavano di aumentare i punti prelievi dei tamponi sul territorio. Tre punti gestiti dall'esercito, però col personale ospedaliero nostro, per cui il San Paolo si deve fare carico, quindi mettere a disposizione il proprio personale per gestire questi punti prelievi, che faranno H24 tamponi a tutto spiano. Quindi un organico già carente viene poi sottratto di queste altre unità. Altre unità vengono sottratte perché vogliono aprire l'ospedale della fiera, e quindi anche per la fiera non c'è personale, e quindi una bella circolare è uscita proprio in questi giorni, in cui dicono: spettabili aziende, e fa un elenco di aziende, siete pregate di fornire tot numero di infermieri e tot numero di medici anestesisti, come se fossero ordini di servizio. Che però loro, quando poi fanno conferenza stampa, parlano di volontarietà, nel senso che dicono: chi vuole andare a lavorare in fiera a punti prelievi, faccio la domanda. Invece no, non sta succedendo in questo modo, è proprio un prendere e tappare il buco quando si manifesta, e quindi si vive la giornata. Anche lo stesso operatore non sa che turno fare, perché viene tutto deciso all'ultimo minuto, per cui si assiste a una mobilità selvaggia con turni massacranti, che si arriva anche a 12 ore. Addirittura nel contratto integrativo nostro la direzione ha eliminato anche qualsiasi tipo di pausa, sia la pausa prevista dopo le 6 ore lavorative, che sono 10 minuti per distrarti un attimino, sia la pausa pranzo, che l'azienda non dà agli operatori turnisti. Quindi tutto il personale che fa la giornata dalle 8 alle 4 c'ha la mensa, i turnisti non ce l'hanno. Tutte conquiste che erano una roba normale negli anni passati, adesso invece si sta andando proprio a una revisione capillare di qualsiasi articolo di contratto, che viene poi deliberato in modo molto peggiorativo rispetto allo stesso nazionale che c'è in vigore, che è già scaduto anche quello. Qui quindi la situazione è abbastanza tragica, si sta vivendo la stessa situazione di marzo e quindi le rappresentanze all'interno, spinte anche dai lavoratori, perché noi abbiamo ricevuto delle petizioni di gente che autonomamente hanno inviato delle lettere dicendo: oh, l'assemblea ha deciso delle cose, facciamole, perché non ne possiamo più di questa situazione che stiamo vivendo. E per cui si è deciso di arrivare a uno stato di agitazione del personale del comparto, e quindi siamo in attesa di aprire un confronto con la prefettura, la direzione dell'azienda e la nostra sigla sindacale, Lusi Sanità. Difatti l'abbiamo indetto solo come unica sigla. In questo silenzio più totale, in questo terrore che c'è nell'esprimere qualcosa oppure di esporsi, fa sì che non si faccia nulla all'interno. A livello legale siamo già al quarto episodio di esposto e denunce che abbiamo fatto da maggio fino adesso. Il primo sulla libera professione, in cui denunciavamo che questa attività di libera pagamento dei privati veniva svolta in orario istituzionale. Abbiamo fatto anche un esposto all'Ispettorato del Lavoro denunciando la non applicazione sulla legge e sull'orario di lavoro, perché addirittura si prevede che i turni non devono superare di notte le 8 ore, invece da noi abbiamo addirittura dei turni che vengono articolati in 12 ore. L'altra denuncia che abbiamo fatto è una denuncia querela per appropriazione indebita da parte della direzione dell'ospedale, che sta trattenendo dal mese di agosto una cifra di 12.000 euro su un gruppo di lavoratori del servizio di emodinamica che, svolgendo attività aggiuntiva come reperibilità, erano stati pagati inizialmente, però adesso l'azienda dice che non ne avevano diritto. Però loro l'attività l'hanno svolta, è anche un'attività svolta in emergenza, perché lavorare in emodinamica è un servizio fondamentale, che sono quelli che ti possono salvare la vita. Poi ne abbiamo fatta anche un'altra alla ASL per la questione dei contagi che sono venuti a San Carlo su un servizio dell'archivio clinico, dove una decina di operatori, fra cui alcuni finiti anche in rianimazione, si sono contagiati trasportando le cartelle dal reparto fino giù in deposito dell'archivio. Noi avevamo contestato il percorso dei percorsi puliti sporchi, non venivano rispettati. L'ASL è uscito, ha rilevato quello che noi dicevamo e quindi adesso sta prendendo delle iniziative in questo senso, su questa carenza che l'amministrazione ha messo in atto. Punti più o meno che abbiamo evidenziato nel nostro incontro col prefetto sono quelli che hanno applicato nel contratto integrativo, che noi contestiamo la validità, uno perché sono peggiorativi di quello nazionale, due perché sono stati sottoscritti solo da alcune organizzazioni sindacali, ma la RSU, che è quell'organismo che rappresenta la totalità dei lavoratori, non l'ha firmato, la maggioranza non l'ha firmato, per cui secondo noi non è valido per questi due motivi.
Per adesso abbiamo mandato un comunicato dicendo di non fare gli straordinari programmati, di non fare la libera professione, di non accettare la mobilità tra i vari ospedali senza precettazione, per poi, dopo l'incontro con la direzione e la prefettura, poter pensare ad altre mobilitazioni che possono arrivare anche allo sciopero. Certamente in questa situazione non ci avvantaggia, però vogliamo far sentire la nostra voce, che è dissenziente verso l'accordo che hanno firmato come sindacati provinciali su queste tematiche, che poi il contratto nazionale è già di per sé
una schifezza.
Per cui ci tocca rincorrere cose che dovrebbero essere già applicate da loro. Se la direzione queste norme avrebbe già dovuto applicarle di per se stessa, che sono norme minime proprio, cioè che noi chiediamo di più rispetto al contratto nazionale, perché già il contratto nazionale di per sé appunto è una schifezza. E gli altri sindacati che hanno firmato questo protocollo d'intesa, questo contratto integrativo, sottostanno a queste cose qui per avere dei privilegi poi, perché tutti i sindacalisti che hanno firmato questo contratto integrativo hanno avuto poi dei privilegi, tipo le posizioni organizzative, un avanzamento di carriera. Questo nuovo direttore che ha preso la direzione della AST Santi Paolo e Carlo, da quando è arrivato ha avuto questo tipo di comportamento. Per poter distruggere i sindacati che davano fastidio, gli RLS, e per poter fare quello che voleva all'interno degli ospedali, ecco, fare questa mobilità selvaggia, fare in modo che il lavoratore non contasse niente, per cui oggi ti mando in quel presidio, domani ti mando nell'altro, dei birilli che possono essere spostati in qualsiasi momento. Oltretutto questo direttore, quando dirigeva l'ospedale di Monza, ha avuto dei contatti e si è trovato proprio a tu per tu con esponenti dell'Andangta che gli chiedevano favori rispetto allo spostamento di medici che facevano parte di questo giro. E ultimamente è stato chiamato anche dal tribunale di Monza come testimone, che voleva sapere che cosa volevano da lui questi esponenti dell'Andrina, e lui ha detto che non si ricordava cosa gli chiedevano. Allora, non è possibile fare assemblee o riunioni per il fatto che c'era il lockdown, per cui le libertà anche sindacali, anche di fare assemblee, è stato tolto. Per cui c'è stato un lungo periodo che appunto non si sapeva più nulla, le informazioni da parte della direzione non arrivavano. E oltretutto applicavano in modo unilaterale le schifezze che avevano fatto, e i lavoratori non avevano possibilità di replicare a queste cose perché mancava la possibilità di discutere, di potersi riunire in assemblea. L'unica assemblea che è stata potuta fare è stata a luglio, mi sembra, al San Paolo, e poi basta, o uno lo faceva online oppure rimaneva tagliato fuori. Cioè, l'unica assemblea che è stata possibile fare, i lavoratori hanno partecipato e hanno chiesto proprio di mettere su uno stato di agitazione contro questo contratto integrativo che era stato firmato pochi mesi prima. Perché nel momento in cui i lavoratori non possono fare assemblee, non possono fare riunioni, la direzione invece non fa un armistizio, cioè non dice noi non, allora non facciamo queste robe qui, aspettiamo che tutto finisca e poi rivediamo. Cioè loro in pratica hanno dal primo ottobre hanno applicato questo contratto integrativo che noi stiamo contestando. Dal 1 ottobre è partito anche una nuova turnazione di 12 ore di lavoro continuo, cioè uno inizia alle 7 del mattino e finisce alle 7 di sera, senza pausa, senza nulla, fa queste 12 ore, che sono una cosa pazzesca, perché determinano il fatto che la lunghezza del turno, la stanchezza, porta ad errori da una parte verso il cittadino che va, diciamo, nella struttura per curarsi, e anche verso lo stesso operatore, verso lo stesso infermiere, che porta a lungo andare a dover prendere dei farmaci per dormire, a dover prendere dei farmaci contro la depressione.
Che qui si potrebbe aprire anche qualcosina sul privato. La novità di quest'anno, il 50% della copertura per pagare il contratto integrativo ai lavoratori della sanità privata lo dà il pubblico. Quest'anno soldi. Dal prossimo anno invece di dare il cash viene dato un pacchetto consistente di attività che sono rimaste sospese in tutto questo periodo, che sono tantissime e che già iniziano a preoccupare perché hanno dei risvolti negativi poi sulla popolazione. Quindi un pacchetto di tutte queste attività di visite che viene dato al privato perché il pubblico non riesce a farlo.
Tutte queste norme che ha messo in piedi la Regione dal pagamento del 50% del contratto dei lavoratori della sanità privata, dallo spostamento del personale della sanità pubblica verso questi centri privati tipo la Fiera, stanno di fatto determinando un nuovo mondo della sanità, perché domani, non è detto che domani queste robe tornano come erano. Il pericolo è che non ci sia più una sanità pubblica, ma ci sia una sanità mista, su cui il privato avrà una fetta maggiore rispetto a quella che oggi è pubblica. Durante questo periodo di Covid, dove appunto le persone non possono più di tanto protestare, loro vanno avanti più di prima. Il fatto di non aver ristrutturato questi due ospedali nel tempo, di non aver utilizzato i 90 milioni messi finanziati dal Ministero, sta portando a dei grossi disagi, che noi per anni ci siamo battuti per la ristrutturazione dei due ospedali, perché sia il San Carlo che il San Paolo hanno i pronto soccorsi che non sono stati ristrutturati, per cui adesso devono rimettere in piedi tutti i lavori perché erano vicinissimi i letti tra un paziente e l'altro. Oggi con il Covid quell'impostazione è saltata totalmente, per cui si ritrovano a dover fare dei nuovi lavori per avere dei servizi ottimi. Al San Carlo hanno messo ancora adesso un reparto Covid al 10° piano, dove per poter far avere l'ossigeno hanno dovuto mettere a marzo dei bomboloni per supplire la mancanza di ossigeno che arrivava dalle condotte, perché anche quelle facevano parte della ristrutturazione. Sono condotte vecchie di 50 anni, per cui avrebbero dovuto rifare gli impianti per avere, diciamo, un flusso di ossigeno che gli consentisse di aprire dei nuovi posti adesso al 10° piano. Adesso sono ricorsi in emergenza a fare una nuova linea dalla centrale ossigeno che c'è in ospedale fino ad arrivare all'imbocco dei reparti che vanno poi al 10°, senza mettere le bombole, che poi sono un rischio, perché mettere delle bombole di ossigeno all'interno del reparto è un rischio non indifferente da un punto di vista di sicurezza.
È da anni che esiste il comitato di difesa dei due ospedali, per cui abbiamo una certa corrispondenza anche con l'utenza. Difatti stiamo adesso, come argomento che vogliamo trattare è proprio sulle liste di attesa adesso, perché se vi guardate in giro, se uno vuole prenotare in questa fase una visita, prima visita in qualche struttura pubblica, non ce la fa, perché sono le liste tutte bloccate. Ti dicono loro stessi di rivolgerti al privato, e quindi su questo noi vogliamo dare battaglia, magari facendo, attuando delle forme che è prevista anche da alcuni articoli di legge, che ti dicono: uno, che le liste non si possono bloccare nelle strutture sanitarie pubbliche, devono per forza darti l'appuntamento, anche se fra un anno, due anni te lo devono dare. Tu struttura mi devi garantire la visita e mi devi prenotare. se non me la fai ti denuncio. E di fatto alcune cose così lo stiamo facendo agli sportelli, nel senso che la gente che si vede rifiutare insiste, magari aiutato da qualcuno del comitato che gli dà corda, che fanno intervenire l'URPO piuttosto che chiamare loro le forze dell'ordine per far mettere a verbale queste situazioni qua, in quanto oltre al fatto che le liste non possono essere bloccate c'è un'altra norma che prevede che se la visita, perché ogni ricetta ha i suoi tempi di attesa, se una ricetta che prevede per esempio una visita di 10 giorni e loro te la danno fra 2 mesi o 1 mese e mezzo, uno può contestare e dire no, guarda, le liste d'attesa nazionale, regionale, aziendale dicono che l'attesa è questa, tu non me la puoi superare più di tanto, quindi se non me la dai in modo istituzionale tu me la fai fare in modo privatistico, cioè in libera professione, però io pago come se fosse ticket normale oppure esenzione se uno è esente. E queste sono delle cose che non tutti sanno e che quindi come comitato approfondiremo un po' di più nei prossimi tempi, perché appunto adesso si trova una situazione che la gente non sa più dove farsi curare, è saltato tutto. Si sta assistendo a delle casi di mortalità non dovute al Covid, ma dovute al peggioramento di altre patologie che non vengono curate, che non vengono trattate, come infarti, diabete, ipertensione, piuttosto che malattie oncologiche, eccetera, eccetera.